pensare ciò che può dire. Allora, alle 11 e 7 minuti primi, come annunciato, siamo in collegamento telefonico con una compagna dell'Ufficio Informazioni per il Kurdistan in Italia. Buongiorno intanto e grazie per la presenza, come al solito. Ci senti bene?
Sì, buongiorno a tutti.
Benissimo. Allora, volevamo farci una breve chiacchierata con te per tornare ancora sulle vicende relative al Kurdistan dopo questa breve pausa di vacanze, almeno per quanto ci riguarda, soprattutto chiederti lumi su alcune vicende che abbiamo avuto modo di leggere anche stamattina sui principali quotidiani italiani. La prima cosa che volevamo chiedere era quella relativa a dire il vero un trafiletto molto breve che però ci sembrava interessante riguardo il rifiuto del premier turco, credo fosse, di incontrare i rappresentanti dell'HDP all'interno del suo giro di colloqui con tutte le principali forze politiche presenti nel Parlamento turco. Ecco, volevamo chiederti intanto se ci confermavi questa decisione e in che maniera si potesse commentare questa presa di posizione da parte del governo turco.
Senti Marco, prima di questo volevo un po' raccontare cosa accade adesso in Medio Oriente.
Certo.
Perché stiamo in realtà descrivendo una storia e stiamo nel mezzo di una terza guerra mondiale in realtà. Oggi tutte le forze internazionali, secondo i loro interessi e i loro piani di intervenire di praticare i loro plani in Medio Oriente sono entrati nella guerra e ognuno sta facendo secondo i loro interessi. Si incontrano, si scontrano, c'è una guerra disequilibrata, ma in mezzo di questa guerra certo che i popoli, i civili stanno perdendo la loro vita e c'è un attacco totale a questo diritto di poter vivere. E Turchia in primo piano si sta mettendo, secondo le loro politiche di anti-curda, stanno facendo di tutto. Certo che dopo l'incontro di Selahattin Demirtas in Russia, certo che ha dichiarato ufficialmente che Selahattin è un traditore della Turchia, anziché parlare di guerra che sta facendo contro i civili, i curdi che cercano di sopravvivere, cercano di autogovernarsi, cercano di creare proprio il loro modello per la democratizzazione della Turchia, sta cercando di attaccare, nonostante tutte queste vicende, al partito politico turco-curdo che stanno cercando di portare una democrazia in Turchia. Per questo in realtà dobbiamo vedere che in Turchia oggi c'è una guerra, non solo un attacco culturale, ma un attacco fisico, una strage che ogni giorno che ci viviamo. Nel conflitto armato, dopo le elezioni, fino adesso possiamo dire che 186 persone sono vittime di questa guerra, centinaia di feriti, di morti. Maggior parte sono bambine e donne. Ancora oggi sulla stampa curda vediamo una notizia che da 19 giorni un bambino che è in un quartiere che è stato dichiarato coprifuoco non riesce a uscire da quella zona. Le relazioni in reazione alle politiche repressive dello Stato turco sono riattivate dall'agosto fino adesso, però il popolo curdo insieme a tutti quelli che vivono in territorio stanno cercando di dichiarare di non accettare questo fatto che l'esercito con tutti i carri armati, con tutti i loro servizi speciali, cecchini che entrano nella loro area e stanno cercando di creare una autogoverno non significa di dividersi del territorio, ma di proprio poter autogestirsi il loro comune, il loro città. In questo punto vorrei sottolineare che durante questa guerra 17 sindaci, che non è poco, sono stati arrestati nelle regioni curde di Turchia, mentre 25 sono stati sollevati dal loro incarico. Cioè, pensate, ogni città che adesso non hanno sindaci perché hanno chiesto una maggioranza rispetto al loro lavoro della loro città. E per questo possiamo dire Cizre, Suruç, Silvan, Suruç, Dargeçit, Silopi e Yüksekova, oggi Şırnak, da giorni che hanno dichiarato il loro autogoverno, stanno sotto attacco militare totale, uccidono. E questo ha causato una 200.000 persone che hanno dovuto emigrare da queste città. Cioè non è poco. Una guerra che è simile a Kobane, ma non neanche, perché a Kobane c'è stata una guerra che è stato riconosciuto, tutte le forze sono entrate, però purtroppo non ho seguito la stampa italiana, neanche occidentale, ma questi periodi in realtà nessuno parla, perché la Turchia non riconoscono questi attacchi della Turchia verso i civili. Infatti questo che volevo sottolineare, che la stampa, i popoli dell'Occidente, che hanno sempre sono stati accanto al popolo curdo durante la guerra di Kobane, oggi è in silenzio. Purtroppo questo che dobbiamo un po' risvegliare, perché non solo i civili che muoiono, ma vediamo una città di Diyarbakır, che credo che molti internazionali sono stati durante il Neuro, durante le delegazioni, hanno visto i muri di Romani, antica Mesopotamia, che adesso anche è patrimonio dell'umanità e dell'UNESCO, che risale dal XVI secolo, sono state distrutte. Cioè non riconosce né la cultura né l'identità, perché quella zona è curda, per questo attacca. Per questo in realtà noi come Wiki abbiamo chiamato, cioè recentemente, a mandare le delegazioni internazionali, ma solo giornalisti, per proprio definire questo attacco, per vedere e per proprio denunciare questo attacco dello Stato turco verso i civili, verso la storia, verso il territorio, che è ricco, non ricco perché è ricco del petrolio oppure dell'acqua, ma ricco perché per la sua ideologia, che ultimamente sta cercando di resistere per creare un'autonomia democratica delle città, perché si basa dal popolo, ma anche di poter trasformare una democrazia intera per tutta la Turchia, perché la Turchia, se vuole entrare in Unione Europea, certo che deve fare alcuni passi democratici, ma sta cercando di andare contro tutti i diritti degli umani, violenza alle libertà democratiche delle persone e anche delle comunità. La differenza è che il popolo curdo non accetta di tutti questi attacchi e resiste. C'è una resistenza totale dei civili, di quelli che vivono in quel territorio. Non dico controattacco, ma una resistenza totale che stanno cercando di dimostrare che la loro richiesta di autogoverno non è un separatismo, non è una cosa con i confini oppure di dividere proprio, ma è una, proprio contro di questo, è una convivenza totale, è un'opportunità per poter creare quella democrazia dal basso dei popoli che stanno cercando di vivere. Per questo stavamo guardando le notizie proprio oggi, ormai non ci manca che ogni giorno muoiono un minimo di 3 persone o 5 persone di questo periodo che di Natale, di vacanze, di Capodanno. Comunque vorrei ricordare che non solo in Turchia, ma dall'altra parte i curdi stanno cercando di ancora lottare contro Daesh, perché sta cercando di dividere i popoli anche in Siria e in Iraq. Posso dire che le forze di YPG e YPG hanno preso la diga di Teshrin, che è molto importante, che in realtà il 60% dell'elettricità di tutta la Siria veniva da questa diga. Hanno pulito dal Daesh, sicuramente sentiremo l'avanzamento della zona di questa notizia. Per questo in realtà l'importante è di riconoscere le richieste del popolo curdo in Turchia, che noi nominiamo Bakur, la zona del nord del Kurdistan, di poter democratizzare tutta la Turchia, non proprio dividersi dalla città, però una Turchia che non riconosce né diritti, né diritti fondamentali della vita, né di cultura, e sta facendo dei massacri, uccidendo i bambini, dicendo che tutti sono terroristi. Certo che non si può restare in silenzio a questo fatto.
Eh sì, noi ti chiamavamo oggi anche perché appunto stamattina tutti i giornali fanno grandi titoli, tanti articoli su quanto succede in Siria, su quanto succede in Iraq, ma la situazione nel Kurdistan, in particolar modo in quello sotto amministrazione turca, è sostanzialmente inesistente, eccezione fatta, anche se lo fanno solo alcuni, per la notizia della morte, dell'assassinio dell'ennesimo giornalista avvenuto in Turchia, un cineasta che si chiamava Naci Cerf, se non vado errato, che aveva contribuito nell'opera di informazione contro il Daesh, che è stato ucciso nella giornata di ieri, proprio poco prima di partire per l'Europa, con un visto come profugo politico. Insomma, di questo non si parla molto da queste parti.
Guarda, in realtà ci sono tantissimi morti, tantissimi scontri, che in realtà da un lato vogliono mettere paura ai internazionali per non entrare in Turchia, dall'altro parte che non riconosce proprio di questo tipo di notizie, e la stampa occidentale sta chiudendo, perché comunque ogni paese ha vari interessi, certo, politiche, anche economiche, lo sappiamo abbastanza chiaro. Per questo è importante di fare, se sei giornalista devi fare il tuo lavoro, devi denunciare tutto quello che hai visto, non puoi trasformare le notizie, non puoi non vedere ai civili che vengono uccisi, però la Turchia ogni giorno che dice sono del PKK, cioè se ascoltate le notizie dei turchi, ogni giorno muoiono centinaia, migliaia di PKK che non finiscono mai. Queste notizie non sono vere, questa notizia è proprio è una manipolazione di tutta la realtà della Turchia, di mettere paura, è un sistema, proprio un comportamento di Daesh, è uguale, che anche Daesh quando prima della guerra metteva la paura, uccideva, e così in realtà voleva diminuire tutta la resistenza, però il popolo curdo ha dimostrato che non è vero. Si può resistere e si può vincere pure. Adesso in realtà la Turchia ha perso e sta cercando di danneggiare, di prendere tutte le vittorie dei popoli, non dico solo dei curdi, perché questa resistenza non ha fatto solo il popolo curdo, ma ha fatto tutti i popoli che vivevano in quel territorio, hanno resistito per dimostrare la loro resistenza. Per questo in realtà è una guerra di due parti, è una guerra tra il confederalismo democratico, che riconosce di tutti i popoli, richiede di convivenza una democrazia dal basso, contro al liberalismo totale del mondo, e in mezzo di questo certo che ci saranno ogni giorno le politiche degli stati di nazione, della zona, e degli interessi politici, economici, che ogni giorno cambieranno, cioè noi non possiamo, secondo le basi di una notizia, di analizzare tutto il fatto, però l'importante di vedere questi, queste politiche, questa guerra di due ideologie fondamentali in questo mondo, sempre ci saranno anche le politiche in mezzo che ogni giorno cambieranno. Quindi l'importante di far diventare la voce del popolo, diventare la voce delle persone che soffrono, che resistono, per non hanno niente di più, per questo resistono, per il nostro futuro, per un futuro di tutti noi in realtà, perché le richieste di democrazia, le richieste della libertà è una cosa per tutti noi, non è che solo il popolo curdo adesso ogni giorno muore in quel territorio solo per sé. No, questo non dobbiamo riconoscere così, non dobbiamo leggere così, dobbiamo leggere come se fossimo noi lì a resistere. Per questo dobbiamo diventare davvero una voce delle loro richieste.
Assolutamente. L'ultimissima cosa che volevamo chiederti, questo grande ottimismo che si respira nella mattinata di oggi riguardo quanto sta succedendo, perché si combatte ancora a Ramadi e poi si parla di un possibile ingresso ancora più a nord, a Mosul, e quindi di una ritirata dello Stato Islamico da queste zone. Tu prima ci hai fatto un po' il quadro di quella che è la situazione più a nord. Ecco, effettivamente sta succedendo qualcosa di fondamentale anche dal punto di vista militare, oppure è più propaganda che altro secondo te?
No, in realtà come leggete voi, cioè anche la stampa curda sta dichiarando ogni giorno che c'è un avanzamento anche militarmente, non per conquistare le zone, voglio sottolineare questo, perché di pulire le zone dal Daesh, perché comunque la zona del nord, soprattutto il collegamento da Kuban e Afrin, è molto importante, perché questa diga che ti ho descritto, Tishrin, in realtà è una via che ha chiuso il trasporto dal Jarablus a Raqqa, che è il trasferimento dalla Turchia direttamente a Raqqa. Per questo è molto importante, è di fare un corridoio dalle zone protette dal Kuban e Afrin come due cantoni, certo che bloccherà tutto il movimento di Daesh in Siria. Dall'altra parte invece anche nella parte di Iraq ci sono dei scontri, che c'è un obiettivo di bloccare totalmente questo pericolo di Daesh, perché ormai non si può continuare così. Però certo che credo tutti i paesi che sono in qualche maniera sono entrati di questa guerra hanno deciso di delineare, proprio di mettere vari confini tra i sunniti e sciiti, e questi invece, cioè questi avanzamenti possiamo dire che anche sono i risultati di questi programmi dei stati, cioè daranno sia i sunniti che i sciiti le zone, e vediamo come si può arrivare a questi avanzamenti. Però i curdi, insieme a tutte le coalizioni, hanno deciso di pulire da questo pericolo, sia dal nord che in Iraq, perché tutte le zone di petrolio, delle zone pericolose che tutti gli interessi del mondo stanno su quel territorio. L'importante è di poter pulire da questo pericolo, perché parliamo delle zone civili, che cioè ci vivono, certo. Non è che un deserto che nessuno può entrare.
No, questa è una cosa che di solito viene spesso scordata, insomma. Bene, ti ringraziamo moltissimo. Non so se prima di salutarci ci sono iniziative prossimamente, insomma, ci parlavi delle
noi dei viaggi come wiki abbiamo chiamato sia i deputati della Camera, i senatori, che i giornalisti, di andare in zona curda dove ci sono scontri, di monitorare proprio quello che sta accadendo. Per questo dopo Capodanno, prima del 15 gennaio, volevamo mandare vari testate, giornalisti o TV, se vogliono, se possono andare, di andare anche 2-3 giorni per monitorare tutto il fatto, perché noi dobbiamo fermare questa guerra, se no diventa davvero pericoloso, e vediamo che la Turchia ha deciso con tutti i suoi modi di attaccare, di non riconoscere questa richiesta del popolo. L'importante è di proteggere la democrazia. Allora le delegazioni di questo genere, dai giornalisti ai deputati, istituzioni, certo che questo periodo è molto importante.
Benissimo, ti ringraziamo moltissimo e ci sentiamo allora fra qualche giorno con il nuovo anno per insomma valutare in che modo si riuscirà ad andare, e poi ovviamente tutti gli aggiornamenti.
Grazie, vedo come un'occasione, vi dico tutto buon Capodanno, speriamo che il 16-16-2016 sia un anno di vittoria per tutti i popoli, anche se sarà molto pesante con la resistenza.
Altrettanto a te e a voi, un abbraccio, allora a risentirci il prossimo anno, a presto. Ciao.